Ecco, è pronto con i suoi ospiti Claudio Landi, cui diamo il benvenuto. Iniziamo da capire per conoscere con il professor Mario Baldassarri. Buongiorno Claudio.
Buongiorno, buongiorno professor Baldassarri, come sta?
Bene, grazie, buongiorno a voi.
Allora, cominciamo questa ennesima puntata della rubrica Conoscere per capire.
284esima, Landi.
Ecco appunto, le lasciavo dire il numero. Quindi sono 284 lunedì, settimane che ci sentiamo con i nostri ascoltatori. Si parla del decreto ristori, poi il decreto ristori, ora sembra che ce ne possa essere un terzo. Lei che ne pensa?
Ma guardi, come sempre andiamo sul concreto e sui numeri. Il decreto ristoro stanzia 2 miliardi, 5, 2 miliardi e mezzo di risorse per dare diciamo, dei fondi perduti alle imprese che hanno perso il fatturato. Ora, tutti sappiamo che queste imprese da marzo a ottobre, novembre, dicembre perderanno qualcosa che va tra i 50 e i 60 miliardi di euro di fatturato. Ecco, il confronto fra le risorse stanziate e l'effettiva perdita di fatturato risponde da solo alla efficacia di questo tipo di sussidi a fondo perduto.
Chiarissimo. E ripetiamo allora un'altra volta che cosa bisogna fare a suo avviso.
Ma la cosa da fare intanto, e questo va fatto sia da parte dell'Europa che da parte dell'Italia, una cosa urgentissima, e cioè prendere atto che la seconda ondata della pandemia ha cambiato tutto il quadro e tutte le carte in tavola. La Commissione europea ha dato le nuove previsioni di autunno proprio qualche giorno fa e mentre precedentemente si prevedeva in Europa un andamento a V, della crescita economica, cioè una caduta molto forte attorno all'8% quest'anno nel 2020, ma una ripresa al 6-7% già l'anno prossimo. Ecco, l'Italia di conseguenza aveva previsto una caduta del 9% di PIL quest'anno e una ripresa del 6,1, una crescita del 6,1 l'anno prossimo. Quindi questo indicava quella che gli economisti chiamano l'andamento a V. Con la seconda ondata della pandemia, questa V diventa una U con la base della U molto lunga, perché evidentemente la caduta del PIL quest'anno è più forte del previsto, ma soprattutto la ripresa del 2021 è molto, ma molto più modesta del previsto. E cioè, le prospettive per l'Italia sono che invece di un più 6,1%, oggi possiamo dire che saremo attorno al più 1,5% nel 2021. Quindi questo cambia tutto il quadro delle previsioni e soprattutto il quadro di finanza pubblica, perché in queste condizioni, il rapporto debito-PIL dell'Italia, ad esempio, che quest'anno va al 160%, non diminuisce negli anni futuri e c'è il rischio che addirittura tenda ad aumentare verso il 60, il 165, il 166% l'anno prossimo e nel 2022. Il che vuol dire quindi, prima cosa urgente, prendere atto dei nuovi numeri veri che la pandemia sta comportando in tutta Europa, in tutta Italia e adeguare rapidamente le manovre di politica economica. Per l'Europa si tratta di dare due segnali molto forti, subito. Il primo è che la BCE deve comunicare subito che prolunga e rafforza il quantitative easing, cioè l'acquisto di titoli di Stato. E dall'altra parte ci vorrebbe però una specie di whatever it takes, quello che Draghi fece anni fa con la politica monetaria, ma questa volta applicato alla politica di bilancio europea. Però tutti sappiamo che l'Europa non ha un vero bilancio federale europeo, sta di fatto però che fortunatamente in modo positivo ha varato il Recovery Fund e qui l'annuncio dovrebbe essere che le risorse del Recovery Fund vanno anticipate almeno per il 20% ai primi mesi del 2021, mentre sappiamo che quelle risorse si arriveranno nell'autunno dell'anno prossimo. E questo è il quadro che l'Europa, il segnale che l'Europa dovrebbe dare rapidamente. L'Italia, di conseguenza, deve rifare i conti, rifare il quadro della NADEF, che oggi sono purtroppo numeri all'otto, quelli scritti poche settimane fa nella nota di aggiornamento DEF e anche nel documento di programmazione di bilancio che è stato mandato alla Commissione Europea, rifare quei numeri, quei documenti, e la manovra che era stata annunciata per 30 miliardi di euro per il 2021, dei quali 25 miliardi con maggior deficit, e per confrontarsi con questi nuovi numeri deve essere fatta una manovra da 100 miliardi di euro per il 2021. E qui sappiamo che 25 miliardi potrebbero essere quelli che il governo ha già annunciato di ricorso al mercato direttamente con emissioni di titoli di Stato italiani. 36 miliardi sono quelli del MES che vanno utilizzati subito e la differenza, 30-40 miliardi, l'utilizzo del Recovery Fund nel corso del 2021. Ovviamente queste risorse vanno concentrate chiaramente nella manovra tampone di sostegno ai lavoratori con la cassa integrazione e di rimborsi veri alle imprese per il mancato fatturato. Dopodiché occorre, ma lo sapevamo da maggio, strategie rapide ed efficaci su sanità, scuola e trasporti pubblici locali.
Ora però mi pare di capire che ancora non è chiaro quello che vuol fare il governo, perché la legge di bilancio ancora non se ne ha notizia, o sbaglio?
No, appunto, si ha notizia di questo documento programmatico di bilancio che è stato mandato all'Unione Europea, che contiene quei numeri e quelle proposte che ho appena sinteticamente ricordato.
Sì, ma il documento programmatico di bilancio non è la legge di bilancio con tutte le poste in bilancio, è il documento propedeutico.
Esattamente, è un quadro di riferimento e purtroppo, come già detto, quel quadro di riferimento oggi risulta sballato rispetto alle nuove condizioni determinate dalla seconda ondata della pandemia. E quindi va rifatto il quadro e va rifatta la manovra, che vuol dire presentare una legge di bilancio per il 2021 con le caratteristiche che ho appena indicato in modo molto sintetico.
Sì, anche perché insomma qui c'è il rischio che fra qualche settimana ci siano ulteriori provvedimenti di lockdown.
Esattamente, ma già quelli presi è chiaro che frenano fortemente l'andamento della crescita. Ad esempio la Commissione Europea ha detto che nel quarto trimestre di quest'anno l'area euro perderà il meno 8% di PIL e nel primo trimestre del 2021 la crescita nell'area euro sarà attorno allo zero, questo per l'area euro. Di conseguenza in Italia quest'anno il PIL scenderà dell'11% secondo le previsioni del mio centro studi economia reale e, ripeto, l'anno prossimo la crescita, se ci sarà, sarà attorno all'1,5%, non al 6% precedentemente stimato dal governo. Tra l'altro ricordiamoci che quando il governo ha dato l'obiettivo del 6,1% di crescita positiva nel 2021, aveva detto che dentro quel 6,1% c'era 5,3% di crescita spontanea, tendenziale, indotta dal ciclo, e quello non c'è più.
Chiarissimo. Senta, par di capire che Joe Biden e Kamala Harris ce l'hanno fatta, però bisognerà aspettare tutto l'iter delle cause legali e degli scontri istituzionali, ma insomma, cosa potrebbe cambiare a suo avviso per l'economia mondiale?
Ma per l'economia mondiale si spera che l'eventuale amministrazione Biden riprenda un pochino il filo del multilateralismo, quello multilateralismo abbandonato da Trump per un bilateralismo con gli accordi bilaterali diretti tra Stati Uniti, o accordi o scontri tra Stati Uniti, Cina, Stati Uniti, Europa e quant'altro. Però attenzione, in Italia si è molto discusso tra Trump e Biden, con ovviamente i fan dei due l'un contro l'altro armati, ma non si capisce in Europa e in Italia che, indipendentemente da Trump o da Biden come presidente degli Stati Uniti, qui quello che manca e che conta molto è l'assenza dell'Europa, cioè l'Europa deve diventare grande, indipendentemente che ci sia Trump o che ci sia Biden alla presidenza degli Stati Uniti. È l'Europa che deve in qualche modo essere presente sulla scena politica del XXI secolo. Ecco, qui timidamente abbiamo fatto il recovery fund e quant'altro, ma l'Europa federale non c'è. Molti la considerano quasi una bestemmia in chiesa, questa dell'Europa federale, ma indipendentemente, ripeto ancora, dalla presidenza americana, Biden o Trump o quel che sarà, è l'Europa che deve prendere atto che cosa vuol fare da grande sostanzialmente, si deve svegliare sul piano politico, perché a fronte del bilateralismo di Trump e quindi di fatto dell'abbandono dell'alleanza storica Stati Uniti-Europa per fronteggiare come Occidente compatto la sfida dell'Oriente, la sfida dell'Asia, la sfida della Cina, in realtà l'Europa ha quasi risposto in qualche caso andando a cercare alleanze strane, ma una volta con la Cina, una volta con la Russia e quant'altro. Questo vuol dire il rischio di dissoluzione dell'Europa, non come grande continente, grande economia e quant'altro, ma come protagonista politico sulla scena del XXI secolo.
Senti, ritorniamo al nostro povero piccolo paese. Insomma, mi pare di capire che insomma, la situazione economica sia particolarmente seria e particolarmente grave. Insomma, oltretutto c'è anche un problema grosso, abbiamo anche un problema grosso di rapporto di istituzioni, del governo centrale col governo locale, particolarmente con le regioni, no?
Ma certamente sì, lo stiamo vivendo da settimane, l'abbiamo toccato con mano in questi ultimi giorni, però l'Italia non è un povero piccolo paese, è un grande paese, è una grande economia, ha delle grandi risorse. Il problema è che questa potenzialità dell'Italia deve essere espressa da una classe dirigente in senso lato, classe politica, classe imprenditoriale, classe sindacale, che sia all'altezza della situazione. E la prima cosa da fare da parte di tutti è dire la verità ai cittadini. Cioè non è più possibile immaginare che con degli annunci che poi non corrispondono alla realtà, con dei tweet o con delle conferenze stampa si fronteggi la situazione, perché poi la gente a casa si fa i conti in tasca e si accorge che la stragrande maggioranza dei lavoratori non ha preso la cassa integrazione da luglio in poi e la stragrande maggioranza delle imprese in difficoltà che hanno perso consistenti, che hanno avuto consistenti perdite di fatturato, quello che hanno avuto di sussidio per aprile è quasi una presa in giro. Paradossalmente, se io ho perso 100.000 euro di fatturato e lo Stato mi manda 4-5.000 euro di fondo perduto, ma quel fondo perduto è veramente perduto, perché non risolve il problema e sono soldi buttati via a questo punto.
Ma scusi, ci dà un po' di cifre, insomma la cassa integrazione dei guadagni è stata deliberata ormai mesi or sono, come siamo messi?
Ma guardi, ho sotto mano un recentissimo comunicato dell'INPS del 20 ottobre, quindi abbastanza recente, che dimostra proprio la mistificazione con la quale vengono fatti questi comunicati. Cioè l'INPS annuncia che in pochi mesi 20 milioni di prestazioni di cassa integrazione sono stati dati a 6,5 milioni di lavoratori con un totale di benefici dati a 14,3 milioni di cittadini. Questo è l'annuncio. Dopodiché si ripete questa cosa, ma non si dice ma tutti questi cittadini beneficiati di quanto hanno beneficiato? Perché se io considero 14,3 milioni di cittadini e si dice nel comunicato che 6,5 milioni di lavoratori sono stati in qualche modo soggetti di cassa integrazione guadagni. Sì, ma si deve dire che quei soldi che gli sono stati dati erano relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio, qualcuno ha ricevuto giugno, ma da luglio a novembre non ha ricevuto niente nessuno, quasi nessuno. E che vuol dire che da luglio a novembre come vanno a fare la spesa? Come sono andati già a fare la spesa questi lavoratori? E allora è inutile mettere nei titoli dei comunicati stampa queste cifre mega galattiche che non dicono nulla, perché che l'INPS abbia dato 20 milioni di prestazioni è un numero privo di senso, perché l'INPS dovrebbe dire quanti sono i lavoratori che hanno ricevuto la cassa integrazione, quanto hanno ricevuto e quanto ancora debbono ricevere. Tra l'altro, tra le righe si capisce che circa 200.000 lavoratori devono ancora ricevere la cassa integrazione di marzo, aprile e maggio. Ovviamente più volte l'INPS ha detto che questo è dovuto a errori nella richiesta, a IBAN che erano sbagliati e quant'altro. D'accordo, ci sono tutte queste condizioni, ma siamo a novembre del 2020.
Senta, se le cose stanno così, però tuttavia le famiglie italiane continuano a resistere, come mai?
Non ho capito, Landi, scusi.
Ho detto, se le cose stanno così, verrebbe da dire che molte famiglie italiane non possono resistere, però insomma le famiglie italiane continuano a resistere.
Ma guardi, le famiglie italiane intanto resistono probabilmente perché in questi mesi hanno dovuto ricorrere ai piccoli risparmi che avevano già in tasca. In più sono scesi enormemente i consumi e quindi le famiglie italiane non vivono in questi mesi, sopravvivono, che è una cosa ben diversa. E lei sa per primo che per sopravvivere occorrono molte meno risorse rispetto a quelle di una normale vita, cioè quella per vivere.
Sì, però professore, mi pare di ricordare, non so quei numeri sotto mano perché che in questi mesi in realtà il tasso dei risparmi, i risparmi delle famiglie italiane nei conti correnti bancari non siano diminuiti, ma siano aumentati. Quindi da un lato le famiglie risparmiano, però dall'altro lato mi si dice che diminuiscono molto i redditi disponibili. Ora vabbè contrarre i consumi, però insomma.
No, ma è esattamente quello che lei sta dicendo, cioè che le famiglie in questi mesi sopravvivono. Nonostante questa sopravvivenza hanno una enorme incertezza sul futuro, tra l'altro un'incertezza data anche dal diluvio di PCM, decreti legge che cambiano da una settimana all'altra e quant'altro. In queste condizioni di incertezza, nonostante le condizioni di vita da sopravvivenza, tendono a risparmiare, per cui i consumi sono depressi non solo perché non c'è il reddito, ma anche perché c'è una enorme maggiore prudenza da parte di tutti, perché qui non si sa che succede tra dicembre, gennaio e febbraio, non tra 3-4 anni, ma tra 3-4 mesi.
Sì, a me continua a non convincermi, perché poi i conti non è che riescono a ritornare, perché vuol dire che le famiglie sopravvivono? Cioè, cosa vuol dire?
Ripeto, perché il nucleo familiare italiano è un nucleo solido, che sa comportarsi nei momenti difficili e probabilmente se non è arrivata la cassa integrazione è arrivata la pensione del nonno, come abbiamo detto tante volte negli anni passati, oppure l'aiuto di un familiare, di un altro familiare che magari ha messo meglio. Quindi da questo punto di vista della sopravvivenza gli italiani sanno come barcamenarsi, ma quello che lei ha sottolineato, cioè l'aumento di risparmio, è che proprio per queste condizioni l'incertezza è talmente forte e diffusa che addirittura alimenta il risparmio, non è che questi vanno in condizioni di sopravvivenza a spendere di più e a consumare anche quel poco reddito in più che possono avere.
Vabbè, io continuo a non farmi quadrare bene i conti, perché insomma se il reddito...
Ma francamente Landi a me quadrano perfettamente. Perché
a me quadrano perfettamente questi conti.
No, ma è il buon senso della gente, delle famiglie, cioè lei non sa cosa succede fra 4-5 mesi. Quando finisce la cassa integrazione che succede? Che riprendono
sì, ma questo l'ho capito perfettamente, quello che non io ho il vago sospetto che nonostante i gravissimi difetti che sicuramente l'intervento di sostegno del governo è andato in corso, il diluvio di decreti eccetera, la larga parte dei sostegni che il governo ha deciso alle famiglie è arrivato in un modo o nell'altro. Questo è
bisogna vedere
l'intervento era quello che doveva essere fatto, sicuramente sì. Doveva essere fatto molto altro eccetera, però non mi convince la tesi che l'intervento di sostegno del governo sia totalmente fallimentare, ecco, tanto per essere chiari, perché se no, fosse così avremmo un crollo della situazione ben più grave di quello che già grave che abbiamo, e questo è il punto.
Ok, due cose Landi, la prima, certamente quell'intervento ha evitato condizioni molto peggiori, però come le ho fatto l'esempio dell'azienda, dell'albergo, del piccolo ristorante che ha perso 100.000 euro di fatturato e ha ricevuto 4-5.000 euro di sussidio. Certo che quei 4-5.000 euro un po' di sussidio non gliel'hanno dato, ma non è che cambia la sua prospettiva, non è che cambia avendo una minima di certezza da qui a 4-5 mesi o da qui a un anno. Secondo, attenzione, quell'aumento di risparmio che lei ha sottolineato, non è che qui è come i polli di Trilussa, quell'aumento di risparmio non è che è fatto dalle famiglie, milioni di famiglie che sopravvivono, magari è fatto anche dalle famiglie più benestanti che proprio per le condizioni di incertezza non spendono, pur potendo spendere, e quindi aumentano il risparmio.
Chiarissimo, bene, riprendiamo questi discorsi. Intanto ringraziamo tantissimo il professor Mario Baldassarri con la sua consueta precisione, e a questo punto una breve interruzione, poi riprendiamo con lo spazio di approfondimento dell'economia.